passare al bar prima di tornare a casa a parlare alla radio e ascoltare la trasmissione.
La zanzara di Giuseppe Cruciani.
Professore, professore, me la cambi per favore, quella faccia un poco triste, quel suo livido pallore.
Beh, addirittura livido pallore, no, la faccia triste, no, dai. Forse ci divertiremo di meno, o forse continueremo a divertirci come sempre qui alla Zanzara, caro Parenzo. Ma certo, è da qualche giorno che diciamo che è iniziata un'altra era, no?
Sì.
O no?
È iniziata l'era dell'Oden, è iniziata l'era dei capelli non finti, è iniziata l'era del basta cerone, è iniziata l'era della sobrietà.
Il professor Monti innanzitutto dice chiamatemi professore, sentiamo.
Hai ragione.
Uno degli intervenuti di questa mattina mi ha detto scusi se la chiamo ancora professore, vi prego continuate pure a farlo perché un altro mio titolo, quello di Presidente del Consiglio, durerà poco e quindi, come diceva una volta un mio eminente predecessore, senatore a vita Giovanni Spadolini, i presidenti passano, i professori restano.
Tre figli l'ospedale.
Beh, ogni tanto tira fuori anche qualche piccola battutina. Certo, l'incedere nell'eloquio è lento, ogni tanto inciampa anche il professore.
Ma non è il quiz show. Cioè, non è
no,
il
non è il quiz show,
non
d'accordo, non è il quiz show.
Cioè, eravamo abituati. No?
Un po' al bagaglino, sì. Allora, il professor Monti così risponde alla questione dei poteri forti, sì. Della trilateral, del club di Bilderberg, tutte le cose su, no, su lui come rappresentante di chissà che cosa, Saddam Hussein del business, sono così considerato dagli americani, sentiamo.
L'Economist scrisse il mondo degli affari americano considera Mario Monti il Saddam Hussein del business. Scusate questa considerazione, ma capirete quindi perché siamo leggermente disturbati, ma tocca a noi dare la prova che voi non avete ragione da queste allusioni.
Beh, diciamo che si è disturbato per poco però, perché insomma i politici sono abituati a ben altre bastonate che non considerazioni sui poteri forti eccetera, comunque è disturbato e ha risposto in questo modo: quando facevo il mio lavoro alla Commissione Europea ero considerato il Saddam Hussein del business. Lotta pure lui, lotta. Si è materializzato anche Scilipoti con una fascia nera di lutto, caro Parenzo.
Poverino.
Perché poverino?
Perché? Perché? È all'ultima fermata.
Magari sarà ricandidato con Berlusconi. Ha occupato la stanza della signora Carlucci, come hai saputo.
Ricordati,
no?
Che a tutto c'è una fine. Lui, l'autobus ormai ha finito il percorso. Anche a deragliato, ma ha finito il suo percorso.
Oggi distribuiva dei foglietti.
Cosa
non so se c'eri anche tu. C'è scritto 18 novembre 2011. Oggi è morta la democrazia parlamentare. Il popolo sovrano ne dà il triste annuncio. Firmato Domenico Scilipoti.
Ridi anche tu.
No, sì, ma rido per. Perché alla fine mi sta simpatico, insomma. Viva Scilipoti, sentiamo.
Oggi non esiste più la democrazia. Cioè, il Parlamento è stato espropriato, è stato commissariato. Cioè, ci lamentavamo che i parlamentari non venivano eletti dal popolo, invece oggi abbiamo eletto sia il Presidente del Consiglio e anche un Consiglio dei Ministri che non è eletto dal popolo. È un attentato vero e proprio a che cosa? Alla democrazia in Italia.
Quella faccia un poco triste.
Hai capito?
Sì, hai capito.
Lo capiscano anche i suoi figli. Sì, poi sarà sempre con i famiglie, con le famiglie, con i figli, anche con te, quando se l'è presa con te, parlava sempre di.
Ricordati, Monti, ricordati, l'olismo. Secondo me lo guarda anche con un certo disgusto e distacco. Proprio.
Lo capiscano anche i suoi figli. A chi si rivolge? A Monti, forse? Sentiamo.
Ai figli di chi?
Boh, sentiamo, sentiamo.
Scriverà un libro su questa storia?
Non è importante scriverci un libro. spero che lo possano capire oltre lei anche i suoi figli, di quello che sta succedendo in Italia.
Ah, un giornalista ce l'ha sempre con chi lo intervista, anche con Parezzo diceva, anche i tuoi figli dovrebbero sapere.
Io lotto per tua figlia, ma che sia buono, lotti per i cazzi suoi. Cioè,
abbiamo già un ospite pronto, qui è uno dei pochi, però sì, insomma valgono anche quelli, perché non è che si può asfaltare l'opposizione, no? Uno dei pochi, sono 61 che oggi alla Camera hanno votato, non hanno votato la fiducia al governo Monti, 59 della Lega, Scilipoti e poi un'altra persona che vi presento tra poco. Intanto il signor Cremaschi ieri sera a Piazza Pulita, se non sbaglio, Cremaschi, Fiom eccetera eccetera, per chi non lo conoscesse, ha detto bisognerebbe chiudere, perché ce l'ha sempre con la finanza, con le banche, tutto, bisognerebbe chiudere Liechtenstein e Monte Carlo, chiudere. Senti.
E poi bisogna mettere le mani sulla grande evasione, non solo sulla piccola. E qui non c'è dubbio che bisogna, e qui ritorniamo all'Europa, bisogna chiudere il Liechtenstein e Monte Carlo.
Come,
cioè,
chiuderli,
non servono a niente, servono solo a tenere lì gli evasori fiscali italiani che hanno la cittadinanza, Monte Carlo, le aziende eccetera. Ma stiamo scherzando?
Ci mettiamo il numero.
Ma non messi in discussione.
Neanche fosse un mendicante.
Vabbè, ci sono tante cose da farvi ascoltare in questa trasmissione fino alle 21, la Zanzara qui su Radio 24, 800 24 00 24. Però c'è un'altra cosa, noi non molliamo,
i nostri
eroi non li molliamo. E allora Parenzo, oggi protagonista davanti alla Camera del taglio di capelli all'onorevole Barbato. Francesco Barbato, uno dei preferiti da Alessandra Mussolini, che fra poco interverrà, per il suo stile, per il suo essere così maschio, uomo, eccetera, eccetera, e si è tagliato i capelli perché è caduto Berlusconi. Dietro c'era Parenzo, con le forbici, ha dato il primo taglio con tanto di telecamere. Sentiamo.
Senti un po', mi dici perché ti tagli i capelli?
Perché l'ho detto, che un politico deve essere trasparente e bisogna sapere tutto di lui. Un politico che vuole essere un politico serio e non un Pinocchio mantiene la parola data.
Comunque senza Berlusconi sta meglio.
Senza capelli o senza Berlusconi? Beh, se tagliare i capelli sì, ha significato mandare via Berlusconi, meno male che sto con i capelli corti stamattina.
Protagonista di questo taglio, come i nastri, no? Come quando taglia i nastri,
come
Davide Parenzo.
Certo.
Alessandra Mussolini, buonasera.
Buonasera, cari.
Come che andiamo? Meraviglia. Come andiamo?
Andiamo. La batteria scarica, quindi.
Lo so.
Senta
un attimo.
No, dato che Barbato ha detto che si è tagliato i capelli perché le promesse valgono.
Sì.
Io sto ancora aspettando le dimissioni del presidente Fini, che questa mattina vedendo Monti,
sì,
che ha detto una frase, a mio modo di vedere, gravissima, tra l'altro mi ha fatto ancora più convincere a votare contro,
sì,
perché ha detto: se voi negherete la fiducia a noi,
sì,
a noi c'è il governo, i cittadini la toglieranno a voi. Ma insomma,
gliela faccio ascoltare la frase, onorevole Mussolini, perché magari gli ascoltatori non la sanno, eccetera. Però è una frase che abbiamo colto anche noi nel discorso. Ha detto: se staccherete la spina, una cosa del genere. Ha detto:
no, quello della spina è un'altra cosa.
Però senta questa cosa qua. Lei l'ha già sentito, lo sentono gli ascoltatori.
So
sì.
Ha detto Monti.
Sentiamo.
Noi non vi chiediamo, io non vi chiedo una fiducia cieca, a tutti chiediamo una fiducia non cieca, una fiducia vigilante, ma pensiamo che se noi faremo un buon lavoro nel darci o ritirarci la fiducia, forse voi dovrete anche tenere conto di quali sono le conseguenze per quanto riguarda la fiducia dei cittadini in voi.
È una frase come al solito involuta, come spesso usa Monti.
Molto arrogante, è una frase dove manca assolutamente qualsiasi tipo di umiltà. Loro sono un governo che è diventato politico, io ho detto no a Banca Intesa, non ce l'ho fatta.
Come no a Banca Intesa? Mi spieghi questa cosa.
Ho detto no a Banca Intesa, ma basta, non diciamoci le verità. Loro hanno detto che non è vero, che la crisi è venuta dall'estero, dall'Europa, ma è venuta dall'interno, la colpa è di tutti noi. Ma questo certamente è anche vero, ma non mi dica Mr. Spread che il
chi è Mr. Spread? Vabbè, il telefonino della Mussolini. Vabbè, adesso recuperiamo tutto. C'è?
Perché lo spread se n'è andato, Berlusconi sta ancora a 4,70.
Ma chi è Mr. Spread?
Non si doveva andare a votare, ma perché devono usurpare quella che è la sovranità popolare? Io ho detto no, pur sapendo si avrebbe avuto una maggioranza bulgara, anzi troppo.
Ecco, però è comodo. Uno
quasi antidemocratico avere tutta questa maggioranza.
Anche secondo me, Mussolini, scusi un attimo, però è comodo dire di no quando si sa che ottiene, che ottiene la fiducia.
Io che ne so, lui mi ha detto delle cose generiche. Io la mia fiducia l'ho data al governo Berlusconi, punto. Io nel corso della stessa legislatura non mi sento di dare due fiducie così, non sono bigama.
Non sono bigama, non è male. Io la voglio abbracciare.
Berlusconi mi guardava con quegli occhioni e ho detto non ce la faccio, vado là e gli dico no.
Chi è che la guardava con quegli occhioni?
Berlusconi, cioè? Ma tu che era stravolto, ma anche tutti gli altri. Ce ne hanno dette di tutti coloro. Guardate, io vi sto dicendo le verità.
Certo,
voi sapete
certo
quello che dico. Era da questa mattina sia il PD di Bersani, sia Casini, per non parlare di Di Pietro, ce ne hanno dette di tutti i colori, mancando quello spirito, quell'impegno, quella finta che almeno ci doveva essere per far sì che noi potessimo fare un'alleanza veramente sui punti.
Cioè, chi esultava oggi?
Gli schiaffi dalla mattina alla sera, voto pure sì, ma andassero. Andassero, diciamo, a votare la fiducia, io ho votato no.
Andassero anche a quel paese, magari, o no?
Ma perché se ci devono mandare all'opposizione, ci devono mandare con un voto.
Scegli, scusi un attimo,
gente, non scelgono i burocrati, non sceglie la BCE, non sceglie la Banca Centrale Europea, Draghi, Napolitano e tutti gli altri.
Scusi, anche Banca Intesa, dunque la cosa di Passera non l'ha mandata giù lei?
Passera, Fornero, quella è la BCE, sono tutte banche. Comunque vogliamo questo, poi però dicono no, ma la legge elettorale, nessuno elegge i parlamentari, non hanno neanche eletto il governo, ma noi scherziamo. Poi,
io voglio abbracciare
Fabio. No, però vede Mussolini, quello che ha detto il signor professor...
Scusi un attimo, Parenzo, che dici?
No, le dico questo, onorevole Mussolini, quello che oggi ha detto Monti è a dire, lei si deve assumere la responsabilità di aver votato contro un governo che ci salverà e lo dirà la storia.
Vabbè, questa è la tua valutazione, Parenzo.
Benissimo, quando faranno degli interventi equi e non degli interventi da conflitto di interessi, perché tutti si sono rivoltati a Berlusconi, il conflitto di interessi, questi non ce l'hanno il conflitto di interessi, va tutto bene? Va tutto bene, quindi allora.
Vabbè, adesso poi vedremo i provvedimenti.
Caso,
poi vedremo.
In ogni caso, Berlusconi non è mai stato fiduciato. Con un atto di grande generosità si è fatto da parte per questo.
Beh, era finito il governo, onorevole Mussolini. Su.
Maledetto, ma per i traditori. Ma io devo votare con chi che ha tradito e che neanche si dimette. O almeno fatemi sedimentare.
Ma la Carlucci ha votato insieme alla Carlucci lei oggi?
La Carlucci con quei capelli extension si è sfiondata sul prossimo ministro, ha cominciato a pertassarlo. È un attimo di fateci un attimo.
Su chi si è fiondata? Su chi si è fiondata la signora Carlucci?
Si è fiondata, non me lo devo ricordare. Ma tanto sono tutti uguali.
Ah, quelli dei beni culturali, dice lei, su quello dei beni culturali, sì.
Sì, gli ha buttato gli extension addosso e lui si stava
scambiando.
Come gli extension? Scusi. I capelli, dice lei. Come?
Dicesi extension, credo anche sintetici, perché si arricciano a seconda della...
numero uno. Traffico,
dell'umore. Sì.
Torniamo subito, traffico, speriamo che il telefono regga. Alessandra Mussolini, PDL, una dei 61, 59 della Lega, che hanno votato no alla fiducia a Monti.
Professore.
Eccoci qua, 800240024, il famoso pizzino di Enrico Letta, così soprannominato, a Monti durante il dibattito di oggi. Testuale, Mario, quando vuoi dirmi forme e modi con cui posso esserti utile dall'esterno, sia ufficialmente, parentesi, Bersani mi chiede per esempio di interagire sulla questione dei vice, cioè sulla nomina dei sottosegretari, sia riservatamente. Per ora mi sembra tutto un miracolo, e allora i miracoli esistono. Beh, non c'è dubbio, onorevole Mussolini. Mussolini che chi gioisce
non ha fatto bene a votare no?
Chi
vuol
gioisce
dire che non è per niente un governo di larghe intese, le intese sono quelle che si sono fatte tra di loro.
Cioè lei dice è un governo di centrosinistra con spruzzata di tecnici.
Allora questa cosa del bigliettino che è emblematico, è una cosa così grave, cioè per far capire che poi tra di loro
si
devono registrare molto bene. Non si poteva alzare Enrico Letta e andare da Monti anziché non andare ancora col bigliettino, lo sanno che
sono. Ma perché lei i bigliettini non li ha mai mandati?
Ma quando mai? Ma che bigliettini?
Non ha mai mandato un bigliettino a qualcuno?
Sentite, io non mando bigliettini, le cose le dico in faccia. Allora, io non ce l'ho fatta, veramente, devo essere sincera.
Ecco, ma cos'è che le faceva schifo?
Non ce la posso fare a votare, non hanno mai applaudito noi quando parlava Bersani, cioè noi ascoltavamo, ma ci sono stati, c'è stato un ecco anche il cane, vedi? C'è stato un atteggiamento negativo, sempre contro, ma allora l'atto di generosità di Berlusconi fare un passo indietro non è servito a
cioè,
niente, non posso votare Confini, che rideva dal banco della da sopra la presidenza della Camera, che non si è dimesso, che non si è dimesso.
Cos'è che le faceva più schifo? Cosa le faceva più schifo?
No, io non riesco a votare con PD, né con l'Italia dei Valori, perché quando parlava di Pietro stavo andando vicino a lui. Ho visto barbato con i capelli alla garçon e ho detto, bah, se li sarà tagliati per decenza. No, non si può, è una cosa innaturale. Guarda,
allora lasci il PDL, no? Lasci il PDL.
No, assolutamente, ma non ci penso proprio.
Il PDL sostiene il questo governo.
È il mio presidente del Consiglio, punto, io non voto un altro governo.
Cioè, il suo presidente del Consiglio resta Berlusconi.
Punto.
Monti che cos'è? Un usurpatore?
Perché Berlusconi è stato votato dagli italiani.
Scusi, ma Monti è un usurpatore? Monti è un usurpatore?
Beh, c'è stato un colpo di mano grandioso, l'hanno architettata benissimo, e lo spread,
ma l'hanno
i mercati, e le banche, e non lo so io.
Cioè, un usurpatore, come lo si può, mi definisca
ma
Monti?
Ma è un usurpatore, è un governo non legittimato dal popolo, e mi meraviglio che nessuno, cioè...
No, ma io lo dico, guardi, io lo dico...
Guardate, non è una cosa...
No, non è una Mussolini, guardi, con me sfonda...
pure scherzare.
Ma con me sfonda una porta aperta, ma io sono giorni che lo dico, le stesse cose che dice lei.
Mi hanno votato e lui ha detto non pensiate che io possa durare, io duro fino alla fine, capito? Mano a mano lui gli dai tanto e si prende tanto. Quello è così Monti.
Ah, Monti è così, dice lei.
È no, così, lui è un finto umile.
Un finto umile.
Lo dico alla politica.
Anche perché, e mi taccio, perché ieri al Senato, dicendo che non ci fossero le difficoltà, le cose, non sarei stato io qui. E calmati, perché non ce l'ho fatta, guardate, da quello che abbiamo subito noi questa mattina, io vedevo anche le facce dei miei colleghi, il mio no è stata una liberazione.
Senta, ma quando è che
tra
si può...
l'altro, quando sono andata lì, perché dato che era ormai automatico, 500, quanti si sono stati?
556, non mi ricordo.
Una cosa vergognosa, allora quando sono passata io, dice Mussolini, no. Come no? Come? Ho detto no! Che bello! Fantastico!
Una goduria pazzesca!
No, ma è finita!
Lorenzo, che vuoi dire?
No, dico all'onorevole Mussolini che quei 556 responsabili...
Sono bravissimi!
Ma sono responsabili, dice Lorenzo.
Sono molto responsabili perché hanno capito la gravità del paese. Mussolini, le voglio un bene dell'anima, davvero! Ma è finita l'era del grande fratello! Non siamo più in un Truman Show con uno con i capelli, il trucco e la pacca sulle spalle e le corna e la battuta, non siamo più nel film Amici Miei, è finito, cioè c'è lo spread, ci attaccano.
Intanto è cascata la linea con la Mussolini, intanto mancano due minuti, però... andiamo a Roberto da Barletta, poi
Amici
la richiamiamo, non siamo più nel film Amici Miei.
Sembra Mascetti, il conte Mascetti sembrava Berlusconi, che è simpaticissimo il conte Mascetti.
Roberto, dica.
Però... Pronto, ci siete?
Sì, dica.
Salve a tutti, no, io volevo semplicemente dire che sono contentissimo di Monti e mi piace tantissimo il fatto che in Italia ai massimi livelli si parli di Europa, si parli l'inglese in un paese in cui il 90%, anche di più, non spiaccica una parola di inglese.
Lei è contento perché abbiamo un primo ministro che parla inglese?
In sintesi sì, potrebbe essere una bella notizia che ci parla di Europa, ci porta in Europa.
Ho capito, allora poi? Pronto? Vabbè. Tina, provincia di Milano.
Tina Anselmi conosco.
Pronto?
Sì, dica.
Buonasera, dottor Cruciani. È da un po' che sto seguendo, la seguo spesso.
Sì,
volentieri.
Vada veloce però, che abbiamo il giornale.
Ecco, io sono nauseata da questa schiera di galli e galline starnazzanti che stanno al governo dei nostri politici.
Tutti.
Destra era una berlusconiana d'oche, quindi
Dunque, non ho capito chi non sopporta più.
Tutti, questi politici, tutti. Ha ragione Parenzo quando dice a casa. Ecco, quindi io volevo proporre a Parenzo di fondare un movimento, un partito eventualmente.
Partito di a casa, possibile. Ma effettivamente poi alla fine cioè, è già successo in paesi. Quello che Parenzo, come dire, no? Diceva e gridava in un motto a casa, è quello che è avvenuto. Bene, bene, 19:18 qui a Radio 24, la Zanzara riprende con Davide Parenzo in collegamento da Roma.
Da Roma.
Alla fine Berlusconi, come sai, ha rinunciato al suo intervento alla Camera, c'erano diverse controindicazioni, insomma non è usuale che un ex premier in qualche modo, no?
Guarda, sta ritrovando un grande stile, sta ritrovando una misura.
Intanto vuole fare la televisione, una sua televisione?
Sì,
ho visto. Oltre alle altre che già naturalmente possiede, una televisione politica all'interno di Palazzo Grazioli. Così sembra, così sembra.
Siamo pronti?
Chi vedi a
siamo pronti.
Chi vedi a dirigerla?
No, perché dovrebbe chiamarci?
No, infatti.
Se ci chiama, siamo pronti. Sì, Scilipoti, il direttore editoriale.
No,
a dirigerla come giornalista.
Beh, Minzolini potrebbe andare, no?
Come?
Minzolini potrebbe andare.
Beh, è poco di regime. È troppo poco di regime. Troppo poco.
I titoli del TG3, intanto.
Buonasera a tutti.
E adesso i titoli del TG3
di Bersani.
Fiducia record anche alla Camera, Monti obiettivo 2013, chiederemo uno sforzo a chi ha dato meno, condanno quelle manifestazioni contro Berlusconi. Berlusconi stringe la mano al nuovo premier, è partito bene, ma è detto che staccherò la spina, ma avverte, siamo in campagna elettorale. La Lega conferma la scelta dell'opposizione, Bossi su Monti, l'hanno messo a fare il cattivo, prima o poi la gente lo caccerà. La fiducia dei democratici e dei centristi, Bersani basta con l'egoismo sociale, ora ci aspettiamo una politica di equità, Casini ricucire l'Italia. Fisco, ICI, pensioni, mercato del lavoro, su riforme e sacrifici il governo accelera, lunedì primo consiglio dei ministri per i provvedimenti da varare. Monti giovedì vertice con Merkel e Sarkozy, Draghi attuare presto il fondo salva stati, voci su un piano della Germania per commissariare i paesi in crisi. Saviano con gli indignati di New York che manifestano da oltre 2 mesi contro Wall Street e le banche, parlerò di mafia, di crisi e potere, dice l'autore di Gomorra.
Tu, eppure sai che non va la vita come ragazzo mio, ci sono volpi di quelli stofanti di la mille topi, tutti per te. Le zanzare che pungono me sono le stesse che poi pungeranno te. E tutto questo perché con tanti galli che cantano non si fa mai giorno.
Bene, bene, siamo qui, la Zanzara, non molliamo, 800 24 00 24, mai Mular. Vi preannuncio, collegamenti speciali.
Non... Che hai apparecchiato per questo?
Beh, sera? Poi vedremo, intanto fa ridere questa cosa, perché Casini, ospite abituale di tutti i talk show italiani, dal primo all'ultimo, da qualche anno a questa parte, sempre, dappertutto, ovunque, dimmene uno dove non è stato.
Ma chi?
Pier Ferdinando Casini. Senti che cosa dice adesso,
Sì, aspetta che ho una chiamata sotto.
Non me ne frega niente, senti cosa
dice. Devo rispondere al telefono.
No, aspetta, senti.
Vabbè, se no c'ho una chiamata
prima
sotto.
Prima senti.
Ma chi se ne frega di quello che dice Fico e chi che deve parlare?
Casini. Chi se ne frega? Uno dei nuovi, quelli che hanno la golden
share. Vabbè, mentre tu fai sentire Casini io rispondo
al
telefono.
Vai.
Grazie.
Si parla di un nuovo potere fortissimo che c'è, dei cosiddetti telepredicatori o di coloro che gestendo le grandi trasmissioni di successo, mi sto riferendo all'arena televisiva. Ecco, io alla fine di quest'estate ho fatto una riflessione con i miei collaboratori, ho detto io non posso più andare a questa trasmissione.
Vabbè, pollai costruiti per delegittimare la politica, bisognava accorgersene anche prima, comunque, vabbè.
Queste trasmissioni sono costruite per delegittimare la politica e alla fine non prevale mai una ragione contro un torto, alla fine c'è la delegittimazione complessiva, perché è un pollaio che si realizza apposta per dimostrare che siamo tutti uguali, pensiamo tutti ai fatti nostri e nessuno ha una ricetta per il paese. Ecco, A proposito di nuovo potere, pensiamo che ci sono questi nuovi poteri che sono assai insidiosi per delegittimare la politica, che credo debba riprendere le virtù antiche.
È incredibile. Certo. Allora, il signor Casini mi risulta che dalla fine di quest'estate è andato tranquillamente ad altre trasmissioni. Poi non so cosa considera Pollai, probabilmente considera Pollai cosa? Perché a Ballarò, che a me non pare un Pollaio, comunque...
È una follia.
È andato a porta mi risulta sia andato da quando avrebbe deciso secondo lui in questa
discussione ipocrita e inutile.
Bravo.
E inutile.
Vittorio Sgarbi, lo vogliamo sentire? Anzi no, la risposta di Cacciari a quello che ha detto Cremaschi, che bisogna chiudere Liechtenstein a Monte Carlo. Senti come ha risposto Cremaschi. Basta Cacciari. Dire cazzate. Senti.
Non c'è paese che non sia sovranità limitata, smettiamola di raccontare le palle ai giovani.
Perché la speculazione finanziaria decide, ma questa è la resa! È
ma
la
che
resa,
cazzo, non ti manca il Cremaschi, smettila di dire cazzate! È una situazione globale questa, è una situazione globale, certo ogni paese ha sovranità limitata e devi fare i conti con una situazione globale e smetterla di pensare di poter fare le politiche dentro il tuo paesetto, dentro il tuo villaggetto e comincia anche fare un discorso critico, autocritico sulle politiche sindacali.
È sempre il numero uno il professore.
No, fammelo risentire che vieni da carica, ti prego.
No, poi soprattutto una cosa, adesso ci accusano di dire parolacce, eccetera, eccetera.
Sì,
beh,
sì.
Il professor Cacciari. Il professor Cacciari, noi questa sera non abbiamo detto una parola di troppo, anzi. Ogni tanto mi scappa qualcosa. Ma questo è il professor Cacciari, il simio professor Cacciari. Sì, te lo mando adesso.
In un'altra trasmissione, sì. Il professor Cacciari una volta dice: ma non è possibile dire queste forzate! Non è possibile! Grandioso.
Risentiamo, così vi tira su il morale. Il professor Cacciari.
Bravo.
E non ci accusate poi di dire troppe parolacce, cioè, il professor Cacciari.
Non c'è paese che non sia sovranità limitata, smettiamola di raccontare le palle ai giovani.
Perché la speculazione finanziaria decide, ma questa è la resa! È
ma
la
che
resa,
cazzo, non ti manca il Cremaschi, smettila di dire cazzate! È una situazione globale questa, è una situazione globale, certo ogni paese ha sovranità limitata e devi fare i conti con una situazione globale e smetterla di pensare di poter fare le politiche dentro il tuo paesetto, dentro il tuo villaggetto e comincia anche fare un discorso critico, autocritico sulle politiche sindacali.
È numero uno, è certamente la frase del giorno, ancorché pronunciata ieri sera a Piazza Pulita, dove peraltro c'era il signor Giannini, vice direttore di Repubblica. È stata mandata un'intervista a Sgarbi. Sgarbi dà tante cose, Berlusconi deve ringraziare la Carlucci, il vero potente fa governare i suoi camerieri, insomma, intemerata la Sgarbi. Ha detto anche che se Monti incontra Rubi chiede di pagare le tasse. Senti questa cosa.
Non ha una vita privata e un comportamento morale criticabile. Non ha una ragione politica per agire e quindi ha una sua assoluta purezza. Se Monti incontra Rubi, si fa pagare da lei, dice: guardi signorina, paghi un po' di tasse, mi dia un po' di denari. Quindi il caso è assolutamente meraviglioso.
Ma non so cosa voleste dire Sgarbi, comunque Giannini, vice direttore di Repubblica, così chiude la vicenda.
Intanto sulle cose che ha detto Sgarbi, una tesi a dir poco demenziale, io spero che prima o poi si farà piazza pulita anche di questa, in senso proprio materiale,
o in senso
anche
simbolico, naturalmente.
Sì, ma anche di questo modo di leggere i fatti della politica italiana che fanno veramente ridere.
Beh, chiudiamo con questi ragazzi che sono qui accanto alla sede del Sole 24 Ore, il centro sociale Il Cantiere.
Sì.
Che trasmissione erano? Santoro, da Santoro, sì, da Santoro. Invitati da Santoro, ma naturalmente si può invitare chiunque, invitiamo chiunque anche noi. I soldi di Berlusconi ci appartengono, senti.
Le ville di Berlusconi devono andare agli sfrattati, così come i soldi di Berlusconi devono andare alla gente senza lavoro. Questo è il primo passo, però anche la casta deve smetterla di coprirsi a vicenda, perché noi non accettiamo di vedere Berlusconi continuare a godersi le nostre ricchezze incolume. Basta che la casta si copra a vicenda. Avessero l'onestà di togliere i soldi a Berlusconi e di ridarli a noi, perché ci appartengono.
Beh, interessante questa teoria di questa signorina, di questa signorina.
Trattamento sanitario obbligatorio, ma non oggi, ieri.
TSO, di quelli anche veloci, rapidi, insomma.
No, ma la situazione è gravissima, cioè io tante ne ho sentite, ma mai. I signori qui ti abitano davanti a dove tu trasmetti, no?
Sì, sì, accanto, qui proprio di fronte, centro sociale Il Cantiere, invitati ieri in pompa magna, anche
io
se poi
io battezzerei centro sociale La Stronzata.
No, è centro sociale Nosocomio, si potrebbe ribattezzare.
Centro... No, centro, se ci devono fare un ospedale psichiatrico lì dentro. Ci sono già i potenziali. Ma come si fa?
Ci sono già i potenziali clienti. No, ma soprattutto come si fa, per carità, tante stupidaggini stasera, stasera le chiamo stupidaggini, ma le posso anche dire stronzate, le diciamo noi ogni giorno, però certo come queste io difficilmente le ho sentite.
No, ma detta anche con serietà, perché magari noi diciamo una sciocchezza sorridendo.
Sì, devo dire, sì, bravo, devo dire che Santoro se la ridacchiava un po',
Vabbè, ma ti credo, ma mi ha stupito il modo, perché sai, uno che dice una roba stupida con questo tono quasi professorale mi fa girare i coglioni.
Poi con sempre con questo accento, con la, sai, quella la protagonista del film di Verdone. Cioè, sembra sempre che masticano una gomma americana.
I soldi
di Berlusconi,
le ville ci appartengono. Ma cosa ti appartengono? Perché hai occupato una casa abusivamente? Cosa ti appartiene? Vai a lavorare.
Di Berlusconi devono andare agli sfrattati, così come i soldi di Berlusconi devono andare alla gente senza lavoro. Questo è il primo passo, però anche la casta deve smetterla di coprirsi a vicenda, perché noi non accettiamo di vedere Berlusconi continuare a godersi le nostre ricchezze incolume. Basta che la casta si copra a vicenda. Avessero l'onestà di togliere i soldi a Berlusconi e di ridarli a noi, perché ci appartengono.
Senti se non è uguale, Parenzo, senti se non è uguale al film.
Sono
agghiacciato. No, non c'è bisogno di essere agghiacciato. Hai detto tu benissimo prima. Ma guarda, no, non devo aggiungere nulla a quello che hai detto prima.
Ma
senti un attimo se la voce di questa ragazza, sì, di questo centro sociale, ieri ospite a Santoro, non è uguale a quella del film di Verdone.
E con sta stronza che so dura che sta mastica, ma che sta cianci?
Guarda che io a mio padre gli ho già sputato in faccia. Attento, fascio, che non ci metto niente.
Va bene, va bene, va bene. Poi oggi alla Camera ognuno diceva quello che voleva, naturalmente. C'è quello che dice Di Pietro, votiamo sì e speriamo che combatta le cricche, che non si capisce bene quello che significa. E poi quelli che hanno sulla bocca la parola equità. Tutti hanno sulla bocca la parola equità, anche la Mussolini prima, ma tanti altri. I provvedimenti sì, sono necessari, però con equità. Ecco, di solito dietro la parola equità si nasconde il nulla.
No, cioè quando uno dice bisogna tasse per gli ultra ricchi.
No, dietro la parola equità, cioè bisogna prendere i provvedimenti con equità, significa che non si vogliono prendere i provvedimenti. Lasciami dire questa cosa qua.
Fatti servire, forse hai ragione.
No,
forse
ma è così, quando uno dice che bisogna prendere i provvedimenti seri, duri, no, i sacrifici, però con equità. Il
patrimoniale,
ma perché sempre
una.
Le tasse? Sempre le tasse. Adesso la tua fissazione è la patrimoniale. Per forza la patrimoniale.
Ma
chi l'ha detto che bisogna agire con la patrimoniale? Chi l'ha detto? Chi l'ha detto? Sei fissato adesso. Adesso il nuovo mantra è la patrimoniale, tu adesso patrimoniale, come se fosse la soluzione.
Ieri.
Ma va,
ieri.
Sei proprio, sei sempre nel mainstream, nella solita cosa, nella solfa che si sente adesso, patrimoniale. Ma quello che c'entra con la patrimoniale? Ma non c'entra nulla, ma che c'è? Ma cosa c'entra? Cosa c'entra?
Io comunque dico solo una cosa,
Berlusconi,
guarda,
qualche minuto fa ha detto che sulla patrimoniale il discorso è chiuso, cioè che non si dovrebbe fare, poi si farà lo stesso, perché ormai
comunque
Berlusconi...
guarda, solo due parole, fate presto.
Ma
fate
cosa c'entra?
Presto.
Fate presto cosa? Bisogna sapere cosa.
Sono in linea col sole.
Io spero, io spero che questi famosi provvedimenti arriveranno subito e soprattutto siano provvedimenti non da uomo politico, da uomo che deve mediare, perché a me non interessa la mediazione.
Infatti,
a me in questo momento, se ci deve essere un governo tecnico, per me già è una forzatura pazzesca, ci deve essere un governo tecnico, non che media, non che fa le trattative, non che va a parlare con i sindacati, con quello e con quella, non bisogna parlare con nessuno, deve fare i provvedimenti, basta, punto e basta.
E i deputati testa chinata,
sì,
schiscia il butun.
Bravo, però così deve essere, altrimenti voglio il governo politico, se non è così, altrimenti questo, voglio un governo politico.
L'accordo è questo, altrimenti te lo dico oggi e poi ci vediamo a giugno e non ci sentiamo da qui a giugno. No, a giugno si vota, vedrai.
Però guarda, mi è venuta una cosa in testa adesso. Mi è venuto un... guarda.
Che è successo?
Guarda, senti che mi è venuto.
Questo
ho capito, a voi piace.
Parliamo anche
vi riconoscete in quello che ha detto Monti?
Giannini, vorrei però veramente un quadro di testa, diciamo tremendo, spietato, no? Di quello che tu hai visto oggi. Era strana la scena, no?
Il mal di testa di Cacciari, avete sentito? A un certo punto ieri durante la trasmissione aveva mal di testa. Va bene, Maria da Milano, buonasera.
Buonasera. Pronto?
Sì, dica Maria.
Siccome sono al cellulare la sento molto,
no, prego,
molto
prego.
Lontana, non so. Comunque, niente, volevo semplicemente dire che non speravo che Monti ce la facesse, non speravo di avere un governo tecnico che ci facesse respirare per, spero, un anno e mezzo, all'opposto di quello che ha detto lei.
Sì.
Senza politici, i nostri politici,
senza
sia chiaro, perché dobbiamo prendere, certo, perché dobbiamo prendere in considerazione la situazione e i politici che abbiamo. Allora, come si è comportato il governo Berlusconi finora, a cui tra l'altro per la prima volta devo dire grazie perché ha dato le dimissioni, per cui veramente il primo grazie che dico da quando faccio al governo. Comunque,
vabbè, insomma, mi sembra che lei sia contenta che non c'è Berlusconi e ci sia un altro governo. Questa è la sostanza.
No.
E come no?
Che ci sia un altro governo, che ci sia Monti al governo.
Che ci sia Monti al governo.
Molto diverso.
C'è una piccola
non
differenza,
avrei
signora Maria.
Nessuno,
signora Maria, c'è una
con
piccola
i
differenza.
Politici che abbiamo,
che in teoria il presidente del Consiglio, le vorrei far osservare, perché poi ci saranno tutte le ragioni del mondo, le abbiamo dette, le abbiamo spiegate mille volte. C'è una piccola, a lei piace Monti, però di solito in
non
questi casi.
No, aspetti, sì. Scusi, non mi ha lasciato finire.
No, prego.
Allora, mi piace perché è stata, si è espresso in modo chiaro,
da
professionista, ha toccato tutti i punti che il governo aveva completamente ignorato, fatti dalla sua Confindustria, da ABI, dagli stessi sindacati, e non li hanno neanche presi in considerazione. Questo era il governo liberale, il governo
Berlusconi
di destra.
Vabbè, questo può essere anche vero, ma Maria, io
non è anche vero, è così.
No, può essere
così,
anche vero.
Lei come l'ho vissuto
sì, per carità, ma non abbiamo mai fatto risparmiare critiche, non è quello
oltre
il punto.
Oltretutto.
No, scusi, però le vorrei far osservare una cosa, una piccolissima cosa, poi la lascio continuare. La piccolissima cosa è questa: il signor Monti, che a lei piace tantissimo, per carità, per me ci dovrebbe essere però un altro piccolo passaggio che per lei sarà insignificante, perché i politici sono brutti, cattivi, eppure la gente magari è sporca e ha i piedi che puzzano. Però la gente di solito vota, c'è questa cosa fondamentale, c'è un signore che si presenta alle elezioni e che viene votato. Cioè, questa cosa qui rimane sempre un concetto, non è un lusso che non ci possiamo permettere, come ha detto il presidente Fini, pochi giorni fa il voto. Comunque questa qua sarà una mia bizzarria, perché ormai chi sostiene questo è considerato un pazzo, no? Anche negli ambienti mediatici, nei nostri ambienti, negli ambienti che frequentiamo di parenzo, se uno dice, beh, guardate che forse però c'è il voto, gli ma tu sei, ma non ti rendi conto, mica vogliamo andare a votare con Gasparri, con quello e con quell'altro, viene considerato una sorta di criminale, no? Ma che cosa stai dicendo?
Bravo,
il voto, viene considerato un paria. C'è questo piccolo particolare del voto, io non dico niente, poi lo dico e mi taccio, perché sennò sembra che chissà che cosa. Vabbè, signora Maria, vada. Prosegua.
Io le sto dicendo semplicemente, io ho sempre votato, e ho parecchi anni, come lei sa, perché gliel'hanno detto.
No, non lo so, non me l'hanno detto, non chiedo l'età delle persone che chiamano.
Ho 64 anni.
Ah, me lo dice lei, benissimo.
Mi sono vissuta a 68 senza farlo, per cui
allora,
diciamo che avevo simpatie di destra.
Sì.
Ecco. Comunque, intanto questo non era assolutamente un governo liberale. Abbiamo votato per forza o torto collo,
sono d'accordo con lei.
Per scegliere o torto collo, certo, perché lei ha sempre detto che alla fine gli elettori potevano dimostrare
guardi che non c'è nessuno che vuole cambiare questa legge elettorale, ce ne accorgeremo fra poco, non c'è nessuno che la vuole cambiare.
Questo dice lei, io sono un'illusa nonostante l'età, e spero che invece non sia così. E comunque, se questi politici non la vogliono cambiare, è una ragione in più per dire che non valgo niente.
Allora?
Spero tanto, allora quello che le ho detto, il motivo per il quale non si può andare a un voto, perché abbiamo votato sempre per scegliere due grossi schieramenti che erano una cozzaglia di gente, perché dicono sempre
adesso
che
invece
una cozzaglia
con la finalmente Maria, con la prossima legge elettorale avremo l'Eden, avremo finalmente
pazienza.
Il paradiso terrestre.
Mi lascia finire invece di farlo squadrista.
Ma no, ma che squadrista? Squadrista sarà lei, io non sono mai stato squadrista, mi mia, abbia pazienza.
Non si permetta. Perché semplicemente lei sta facendo
la ruffa popolo.
Allora si chiamavano così, adesso
sì, la ruffa popolo.
Qua qualunquista.
Arruffa ascoltatore, sì, sì, sì. Io sto dicendo semplicemente che votare non è una casualità nella storia, in una democrazia.
Anzi,
ecco,
è un
appunto,
dovere,
e dunque
un
uno non dovrebbe mai dire adesso non bisogna votare.
Mi lascia parlare, per favore.
Sì, scusi, allora. Guardi che sta parlando da 4 minuti, le faccio presente questo io parlo sempre perché sono il maître, sono il padrone di questa trasmissione, mi scusi se
veramente vi interessava.
Ma infatti lei ha parlato, ha detto in lungo e in largo quello che pensa, se vuole completare ancora.
No, non ho
prego.
Completato,
non
lei
ha completato, benissimo.
No, abbia
avanti.
Pazienza.
Vada.
Lei ha replicato che il voto,
sì.
Io l'ho detto, che certamente il voto è molto importante, sì. Ma purtroppo se ti metto nella situazione di non sapere, perché avrei voluto vedere chi lei avrebbe votato, lei che
ma cosa c'entra?
Voto,
ma cosa c'entra?
Sono certa che essendo una persona di buon senso era molto probabile che non votasse. E questo le sembra una soluzione?
Ma cosa c'entra? Ma questo, allora, ma come vota la gente? Non è giudicabile come votano le persone.
Mi lascia finire, poi dopo di che.
Ma ho capito, Maria, ma non è che la trasmissione è sua, abbia pazienza, abbiamo altri ascoltatori, ospiti e cosa. Lei ha detto un concetto molto.
Che forse riusciranno a modernizzare l'Italia,
sì.
A fare quelle.
Sì,
quelle...
Vedremo.
Certo, io
vedremo.
Spero tanto.
Lei ci spera, anch'io ci spero.
Chi l'ha sostenuto e chi no.
Benissimo.
E questo anche per la Mussolini.
E che succede? Vengono messe al muro le persone che non hanno sostenuto, vengono messe al muro? Che fanno? Vabbè, grazie.
No, al muro, per carità, non vengono votate.
Non vengono votate, vedremo, è sempre la gente che decide. Grazie signora Maria, buona serata. 800 24 00 24, questa è la Zanzara, si combatte anche con gli ascoltatori, lealmente. Poi naturalmente il pallino è sempre nostro, caro Parenzo. Roland Modena, buonasera.
Roland,
sì, signor
pronto,
Roland.
Pronto, buonasera.
Dica.
Sente?
Sì, sì.
Americamente, io volevo dire una cosa, cioè mi allaccio un attimo al suo discorso, cioè è normale, sì, è bello votare, però ci dobbiamo accorgere, cioè chi votiamo? I vecchi, un governo tecnico di vecchi, cioè abbiamo solo dei vecchi. In questo momento,
guardi, la polemica la capisco sui 63, 65, 66 anni, però io non faccio distinzione tra vecchi, giovani, il giovanilismo non mi è mai piaciuto, dunque anche in questo caso questa polemica non la farò.
Non ha parole.
Non
però,
mi interessa, cioè, è importante quello che uno pensa,
crisi.
E quello che uno fa, può avere anche 70, 80, 90 anni.
Chiaro, però se abbiamo bisogno di rinnovare il tutto,
ho capito, ma si rinnova con le urne, non è che si rinnova con
ma io sono
un governo
delle urne, però io allora. Ti vorrei votare dei giovani.
Ma poi se uno vuole un governo di
tecnici.
Ho capito, e in questo caso Roland si becca quelli dei 65 anni per adesso.
Vabbè, bello, allora non per me non votare, è... allora c'è l'assenteismo anche
ma
nel
cosa
votare,
c'entra l'assenteismo adesso?
Vecchi.
Ma sono due discorsi diversi, l'assenteismo e il fatto che ci sia un governo di over 63. Comunque, a me, ripeto, della questione dell'età non me ne frega niente, cioè me ne frega relativamente. Importante è quello che uno pensa.
Ma come facciamo a rinnovare un paese e comunque
ridaglia questo rinnovamento?
Ma dai, abbiamo bisogno di gente che comunque si dia da fare, che scatti, che comunque si dia una morte, che imbocchi le mani.
Vabbè,
noi ce lo vediamo Mario Monti a scattare, fare uno scatto.
Beh, insomma,
Monti
non è che sia l'ultimo degli arrivati adesso da questo punto di vista.
Deve governare, non deve fare il carnevale di Rio.
Non deve andare al Grande Fratello.
Carnevale di Rio,
non deve fare il concorso per i giovani, caro Roland, non deve fare il concorso alla...
ho capito, però non dobbiamo neanche ricadere...
Grazie.
Cose
Roland, ripeto, è un discorso, per carità, la media del governo, si può accettare tutto, però io giudico sempre le persone da quello che fanno, non dall'età che hanno. Grazie Roland, è con noi a grande richiesta il senatore Giuseppe Ciarrapico, PDL, buonasera.
Ecco, buonasera a voi.
Come andiamo? Come andiamo, senatore?
Senta. Sta bene Ciarrapico?
Sì, sta bene, come no?
Chiedo perché.
Perché ti auguri che stia male,
no,
Parenzo?
No, ma perché ho detto sta bene?
Sa, senatore Ciarrapico, Parenzo mi è un po' di sinistra come persona, dunque così.
No, sono semplicemente antifascista.
Invece il senatore Ciarrapico
io sono fascista.
Ciarrapico è fascista.
E nessuno è perfetto, amico mio. Se gli piace così.
E per il senatore invece non sei perfetto tu, che vuoi che ti dica? Siamo pari, no?
Se gli piace così.
Senta, senatore,
se gli piace così.
Ma innanzitutto mi dica subito cosa pensa del modo in cui Berlusconi, io ho l'impressione, lei voleva un Berlusconi, ho letto qualche sua intervista di recente anche con Pietrangelo Buttafuoco al Foglio, un Berlusconi più battagliero, un Berlusconi che fino alla fine era lì sulla breccia, cioè, mi sembra così, posso intuire che lei è deluso da questa fine di Berlusconi come Presidente del Consiglio?
Berlusconi non mi delude mai.
Mai.
È stato giustissimo e abilissimo nell'azione politica che ho fatto. Lo stavamo lavorando un pezzetto alla volta. E era un 25 luglio dove al posto dei traditori tipo Dino Grandi c'erano gli spread.
Sì, e dunque ha fatto bene a trattare alla fine?
Non ha trattato, se n'è andato a testa alta, in maniera molto degna.
Però insomma,
è
senza...
un 8 settembre del 43.
È un po' un 8 settembre, senza combattere fino alla fine.
È un 8 settembre qui,
No, attenzione. Sì. Dopo il 25 luglio ci fu l'8 settembre, ma tra il 25 luglio e l'8 settembre ci siamo noi. E noi l'8 settembre non consentiremo che avvenga.
Ma noi quel periodo lì è un periodo piuttosto buio della storia italiana. Comunque,
però mi scusi, Ceravico, però che vuol dire che voi non consentirete che l'8 settembre avvenga?
Cos'è?
C'è il partito, il PDL, che è un partito in piena forma, pieno di energie.
Beh, un po' diviso.
Diviso da chi?
Beh, diviso tra persone che la pensano in un modo, in un altro. Insomma, questa storia dell'appoggio a Monti è stata una cosa travagliata, non è stata una cosa semplice.
Ma
no?
Travagliata chi? Abbiamo eseguito gli ordini del partito e abbiamo votato. Io ieri sera al Senato volentieri non lo avrei votato.
Ma ecco, appunto. Ma lei come l'ha votato? Col tappandosi il naso?
No. L'ho votato facendo il mio dovere di parlamentare, ma questo è un discorso che non è questione di tapparsi il naso, è un discorso di valutazioni. Ci abbiamo un governo gatto comunista, ne prendiamo atto che è un governo gatto comunista.
Ah, governo, lei lo definisce governo gatto comunista?
Ma non c'è dubbio.
Perché, mi spieghi?
Voluto dal comunista napolitano e appoggiato dal cattolico collaborazionismo da i nostri amici della UDC.
Ah, dell'UDC, le diceva, con l'appoggio di Napolitano e catto perché soprattutto c'è l'UDC e Casini che sono un po' noi.
Esattamente.
A me Monti non mi sembra proprio catto comunista.
E Monti invece che ruolo ha in questo governo catto comunista? Mi scusi, c'era Pico.
Ma è un tecnocrate.
Un tecnocrate.
Lui dice che non c'ha i poteri forti, basta guardare Passera, a cui hanno dato 5 ministeri, non uno.
Dunque,
io Passera lo conosco bene, era il banchiere gradito a Carlo Caracciolo, che era
suo amico, no?
Amica, era mio fratello.
Sì.
Ecco.
Che giudizio dà di Passera?
Passera è abilissimo, bravissimo, colui che consigliò a Caracciolo di affidare a me la mediazione tra il gruppo Berlusconi e il gruppo De Benedetti.
Addirittura?
Che meraviglia.
Ma era giovanissimo all'epoca, no?
Notizia. Io o Passera?
No, tutte e due, diciamo, tutte e tre, più giovani di adesso.
Io purtroppo non ero giovanissimo.
No, lei no, lei
Passera
no. Però...
era più giovane di me, certamente.
E dunque Passera fu quello, diceva lei, fu quello che...
consigliò a Carlo Caracciolo, fai provare, caro amico, se riesci a fare la mediazione tra De Benedetti e Berlusconi.
Dunque non è del tutto negativo il suo giudizio su Passera?
Tutt'altro, Passera è un uomo efficientissimo. Che caratterizza il governo, un governo di plutocrati.
Un governo di plutocrati?
Plutocrati!
Addirittura?
Il più plutocrati di questo, la Banca Intesa nelle mani di Passera, ma poi non ha visto che c'era un'affluenza cordialissima da parte di vari Zanda e compagni.
Sì.
Siamo proprio al catto comunismo.
Però lei non pensa al grande complotto internazionale ordito da Goldman.
No, complotto internazionale, qui non ci sono i complotti.
Oh, bravo.
Ci sono i complotti di una stampa che si presta, questo è il governo di Repubblica, è il governo di una parte del Corriere della Sera.
Il governo di Repubblica di una parte del Corriere della Sera.
Berlusconi è caduto mica per colpa del Corriere di Repubblica, amico Ciarpico dal passato, come dire, però,
no, voglio dire, è caduto anche per quelli
passato,
che... No, è caduto anche per quello.
Cioè, dal passato.
Ma guarda che Ciarapico rivendica il fatto di essere fascista, è una cosa superata. E vabbè, ma noi se restiamo su questo non la finiamo più.
No, ma infatti, per carità, può essere.
Allora, no, voglio chiedere a Ciarapico una cosa, ma quelle persone, voleva dire Parenzo, è caduto anche per persone che hanno tradito, no? Cioè le persone che lo hanno abbandonato, la Carlucci, questi
qua. Il Corriere ha fatto cascare
roba da settimanale da gossip, la Carlucci, non possiamo parlare.
Perché?
Persone serie.
Cioè perché non è seria la Carlucci?
Sarà chiarissima, le sorelle Carlucci erano già note ai tempi di Andreotti, quando Cirino Pomicino giocava all'amore con tutte e tre le sorelle Carlucci.
Cioè come con tutte e tre, scusa?
Se ricordo, le sorelle Carlucci fecero di Pomicino il loro interlocutore naturale, quando Andreotti si incavolò per la chiacchiera che girava. E Pomichino, con grande spirito napoletano, gli disse: ma come? sono le figlie del il molto onorevole colonnello Carrucci. E Andreotti dice, possono essere pure le figlie del molto onorevole colonnello Carrucci, ma è il caso che la pianti.
Ma perché? Che faceva Pomicino con la sorella Carrucci? Scusi.
Questo mi corteggiava. Le corteggiava, erano delle belle figliole.
Beh, le corteggiava, mi sa, da quello che ho capito dai suoi ricordi, forse qualcosa in più.
Ma io non lo so, sa, io sono sempre del parere che dentro la camera da letto degli altri non bisogna mai
non
guardare.
Non bisogna mai guardare, no, mai guardare. Ma insomma, questi qua che hanno abbandonato Berlusconi, che hanno tradito Berlusconi alla fine, passando al gruppo misto, chi addirittura come la Carluccia all'UDC e altri in formazioni minori, come li giudica lei? Lei che, insomma, Berlusconi immagino non lo tradirebbe mai.
Mai, ma io, sa, ho fatto della coerenza ideale un po' una legge della mia vita.
Eh sì, su questo non c'è dubbio.
Probabilmente la pago, ma nessuno potrà mai dire che ho cambiato bandiera.
E dunque come li giudica questi qua che hanno abbandonato Berlusconi alla fine?
Personaggi ridicoli, a incominciare dal l'onorevole Fini, che ha promesso e proposto che se Berlusconi andava via lui si rimetteva, lui sta ancora lì. Sta ancora lì con le sue macchine scorta, con i suoi appartamenti e con le sue prebende.
L'aveva detto, sì, effettivamente l'aveva detto. Poi dice che adesso è passata una stagione, è cambiata una stagione politica, c'è un'altra.
Sì, certo, ma chi rinuncia alle due macchine di scorta, all'appartamento.
Però sembra che alla fine ha vinto lui, cioè alla fine ha avuto
ha vinto lui ha perso sempre. Uno che poveretto è costretto, quando io gli affiggo 30.000 manifesti a Roma, lui che fa il saluto romano, dice che non era il saluto romano. Era ciao, faceva ciao. Io che me lo ricordo quando disgustosamente sfilava a Piazza Venezia e si firmava sotto il balcone dicendo duce, duce, e faceva il saluto romano, cosa alquanto ridicola.
Per quello che la riguarda,
ha cambiato idea.
Lei non l'ha mai fatto, dice. Lei non l'ha mai fatto.
No, io sono fascista, però ho mantenuto la mia fedeltà. Due volte all'anno vado a Predappio sulla tomba del Duce.
Poco da lottarci,
bocconare non le faccio mai.
Allora, abbiamo la pubblicità, poi la richiamiamo noi in un paio di minuti. 800 24 00 24. Il senatore Ciarrapico, qui l'esclusiva alla Zanzara, senatore del PDL. Beh, insomma, avete sentito le cose che dice, sempre. Sempre molto, come si può definire, Parenzo?
Molto pungente, tagliente, questa roba qui che va due volte all'anno a Predappio.
Vabbè, ma quello è una cosa arcinota, mica lo scopriamo adesso.
Ma lo so, ma sentirlo mi fa male.
Tu dici delle cose, vabbè, ma insomma...
Mi fa male, posso dire che mi fa male.
Ognuno fa quello che vuole nella vita, adesso vogliamo metterlo in galera?
No,
vogliamo metterlo in galera per apologia di fascismo?
Ma per carità,
Come beh? C'è una piccola, chi c'è Parenzo che la vuole in galera? Vabbè, non esagerare.
No, in galera nessuno, no.
No, infatti. Eccoci qua, 800 24 00 24 per chiamarci in diretta. Oggi, come sapete, caro Parenzo, il governo Monti ha giurato, ha avuto la fiducia anche alla Camera, una fiducia molto ampia. Beh, solo 61 persone, caro senatore Ciarrapico, 61 persone, tra cui Alessandra Mussolini, Scilipoti e la Lega hanno votato contro, una sorta di maggioranza bulgara. Cosa le fa pensare questa cosa, Ciarrapico?
Che le maggioranze bulgare mi preoccupano.
Sì?
È vero. Sì, adesso tutti buoni, questo Monti è un fenomeno,
è
una meraviglia.
Ma non è bravo, cioè comunque è competente, no? Sicuramente sarà competente.
Sì, non c'è dubbio, è un plutocrate, tecnocrate competente.
Dura, no, quello, a chi lo paragonerebbe nella storia, lei che è studioso eccetera, Berlusconi, che l'epoca di Berlusconi che sta per terminare o che è già terminata, non lo so, questo
non credo.
Che è terminata l'epopea di Berlusconi.
No, è il protagonista ancora.
Ancora protagonista.
Possiamo paragonarlo a Caligola, che come Caligola
no, che c'entra Caligola
cavallo?
Adesso Caligola.
Guardi, Caligola fece senatore un cavallo.
Ecco.
Sì.
Berlusconi ha fatto senatore me e non è che so proprio da buttare via.
No, perché c'è
ma lo dico lei, Laminetti, non mi permette, di lei non mi permettevo. Tra me e lei c'è una distanza abissale. Lei è fascista e io sono antifascista, però non mi sarei mai permesso di paragonarla a un cavallo, perché mantengo il rispetto, nonostante lei vada a Predappio.
Però il senatore Ciarrapico, uno può pensare tutto il male possibile,
no, ma mai
persona intelligente è sicuro,
assolutamente,
cioè.
Sì, assolutamente, quindi non volevo offendere. Io dicevo Caligola perché come Caligola nominò senatore un cavallo, lui ha nominato consigliere regionale Laminetti, ecco,
e anche altre persone, lei pure ha imparato.
Laminetti è una bella ragazza,
ho capito, amico mio, ma se devo nominare tutte le mie amiche in Parlamento, arriviamo a 530.
Ma,
sa, tra un popolo di pederasti e un popolo di belle ragazze, preferisco un popolo di belle ragazze.
Cioè, scusa, che significa un popolo di pederasti e uno di belle ragazze, preferisco le belle ragazze?
E qui se parla di altro, di gay sdoganati, gay demoniati.
E invece?
Demoniati.
Non mi piace questa razza qui.
Questa razza?
Lasciamo di sfilare una volta all'anno, se sfilano ancora, per Roma purtroppo, ma preferiamo delle belle ragazze come la Minetti.
Per lei preferisce la Minetti, no?
Non c'è tu.
Preferisce la Minetti. Sì, però non mi pare che ci sia tutta questa, come dire, il governo Berlusconi non mi pare che sia stato un governo particolarmente punitivo, come lei magari vorrebbe nei confronti dell'omosessualità, no?
Per carità, ognuno ha il vizio che proprio.
Beh, il vizio,
Poi io sono sempre del parere che dentro la camera da letto non bisogna mai guardare.
Però che cosa è che non le piace dell'omosessualità, Ciarapico, scusi?
Forse perché io sono il contrario dell'omosessualità, mi piacciono le donne.
Beh, che c'entra, pure a me piacciono le donne, però non è che dico che...
Anche
no.
A me.
Lì la separazione secondo me è netta.
È netta, tra chi?
Tra quelli che non vogliono i pederasti e quelli che i pederasti l'accettano.
Ma perché li chiama pederasti? È una cosa pazzesca.
No, ho capito, ma...
Si chiamano omosessuali.
Vuole che li chiami froci, come vuole.
No, ecco che salta fuori, lo sapevo.
Però, adesso, sul froci...
Salta fuori però... il predappio che è lui,
sapevo.
Ma
no, perché lei in che modo...
Perché a predappio, se ospitassimo i froci, saremmo migliori.
Predappio va chiusa,
ma perché
è anticostituzionale.
Perché Predappio, cioè, nel fascismo c'erano gli omosessuali nel regime,
certo.
C'era pico, era pieno.
Ma adesso questo storicamente non posso computare. Comunque noi veniamo da una religione in cui saltiamo la mascolinità e saltiamo la fierezza dell'uomo, quindi non mi pare che c'era molto omosessualità.
Ah, dice nel fascismo, dice, no?
Come... Proprio no.
Ma lei vede, per esempio, per carità, questo governo Monti non è che abbia parli di cose del genere o affronti problemi del genere, ma c'è questo pericolo, cioè che insomma gli omosessuali abbiano più potere, non so come dire, già ce l'hanno in realtà, non mi metto nella sua ottica.
Ci mancherebbe solo che arriviamo a metterlo nei programmi di governo. Questo non ci siamo ancora arrivati.
Beh, qualcuno il matrimonio omosessuale lo propone. In Spagna, per esempio, c'è il matrimonio omosessuale, in altri paesi.
Infatti, Zapatero casca.
Beh, non è che casca per quello, però
amico mio,
casca per la crisi economica.
Scusa se...
Casca per la crisi economica, non perché la società si è sfaldata sotto il peso del matrimonio omosessuale. No?
Io non sto dicendo questo, sto dicendo che è una cosa inaccettabile per me.
No, per carità, ma ognuno ha le sue... ognuno ha le sue cose. Però inaccettabile.
Ma lei posso dire delle cose terribili? Dice, ognuno...
non è che ha detto... Insomma, che lei avesse un figlio omosessuale, cosa farebbe?
Mi vergognerei terribilmente.
Addirittura?
Probabilmente si vergogna il figlio.
Ma non cercherebbe di parlarci, di avere un colloquio con lui?
No, mi vanto che mio figlio è andato a fare il servizio militare tra i paracadutisti.
Se gli piace così.
Beh, anche lì, come sa, tra i militari non è che non ci sono omosessuali. Cioè, magari...
Spero che nella Brigata Folgore non ci sia.
Lei dice di no, sì. Lei dice di no.
Quando fanno le docce tutti insieme.
Beh, si vergognerebbe, che cosa farebbe, scusi, Ciarapico, se avesse un figlio omosessuale? Cosa farebbe? Lo disconoscerebbe, non credo.
No, i figli non si disconoscono mai. Cercherei di spiegargli che ci sono valori molto più importanti.
Non mi dica che è uno di quelli che pensa che ci sono delle cure per gli omosessuali, no?
Non lo so se ci sono, mi interessa.
Vabbè, comunque, insomma, le ricordo che il suo mito politico, insomma, Berlusconi è circondato da un sacco di gente omosessuale, cioè, anche dal punto di vista mediatico.
Mi pare che è circondato da belle donne, quello sì,
ma amici omosessuali.
Sono amici, dirigenti anche delle sue aziende, come dire,
dei suoi giornali, direttori. Ma non solo, insomma, ci hanno sempre raccontato che ama, insomma, certamente non è omofobo, no?
Sì, ma certamente non è. Gli piacciono più le belle donne.
Non
ha questa fissazione che ha lei, un po' così, un po'.
Ma lei non è che vuole per caso che vengano introdotte qualche legge punitiva nei confronti dell'omosessualità, no?
No, si puniscono da soli.
Come si puniscono da soli?
E una volta all'anno le dovremmo sopportare e sfilare per Roma.
Ah, questa cosa di sfilare per Roma, dice lei.
Quella è una festa di gioia. Quando sfilavano le camicie nere c'era orrore e morte, quindi viva l'omosessualità, viva il Gay Pride.
Cioè,
orrore e morte proprio no.
Orrore e morte.
Abbiamo fatto un'Italia nuova, se Lei pensa che proprio in questi giorni stanno rivalutando l'inizio della presidenza russa in America grazie al New Deal inventato da Mussolini?
Beh, adesso che il New Deal si è dato la Mussolini. Comunque io credo, lei, anche lei concorderà come preferirà la sfilata del Gay Pride alla sfilata delle camicie nere.
Preferisco quella delle camicie nere.
Questo, scusi, è una domanda retorica.
Ma oggi, nel 2011, non si può sostenere una roba così, perché lì non c'era libertà.
Non è che per caso nel governo Monti lei ci vede anche una spruzzata di lobby ebraica, no?
Ma la lobby ebraica, per carità, mi faccio parlare, io sono un sostenitore di Israele e della comunità ebraica, ho scritto tanti libri nella mia casa di editrice a favore di Israele, ma io non credo che ci sia la comunità ebraica. L'ebraismo è certamente una forma di intelligente presenza, gli ebrei sono intelligenti uomini e se c'è una cosa proprio che deprego sono le leggi razziali, ma hanno sempre fatto senso, non capisco quale attrazione ci sia caduto dentro Mussolini.
L'ha fatta lui, infatti. Cioè non è che... Vabbè, non comunque, come non l'ha fatta lui?
E chi le ha fatte?
Le leggi razziali furono una gestione, un parto di un gruppo di discutibili scienziati che si inventarono questa cosa della razza.
Ma come erano al servizio del regime?
Telesio
Interlandi non è che veniva da chissà dove, cioè chi le ha scritte materialmente erano magari scienziati, ma erano
Telesio Interlandi è stato un grande giornalista, questo è un discorso.
Grande giornalista, giornalista di regime.
Che vuol dire?
La difesa della razza.
Perché adesso sono tutti giornalisti di regime, che è questo?
La difesa della razza, scrisse Interlandi.
Adesso possiamo ridurre tutto a un problema più grande. Il fascismo fu un fenomeno enorme, grande, di modernizzazione di questo paese.
È tragico.
Volevo concludere con il senatore Ciarapico insomma, io però sono resto convinto che lei voleva, al di là della tattica, del fatto che lei dice è stato circondato Berlusconi, eccetera, eccetera, era circondato, dunque alla fine no, se n'è andato, ha fatto bene, era logorato, eccetera. Però
lo volevano
logorare il 25 luglio, eccetera, eccetera. Però io immagino che lei volesse un Berlusconi che insomma più pugnace, ho trovato la parola giusta, più pugnace.
Ma non politicamente subito da farsi distruggere con questo logoramento che era in atto.
Ecco, ma è vero che lui in questo momento, e davvero concludiamo, senatore Ciarapico, è vero che in questo momento Berlusconi è stato anche attento alla roba, al patrimonio, insomma, no?
Un uomo che l'ha costruito lui questo patrimonio, che produce tanto denaro, ma con molta intelligenza, con grande capacità, senza nessuna lobby che l'ha appoggiato.
Sì. No,
le lobby sono quelle che stanno dietro all'ingegner De Benedetti.
Sì, d'accordo, Ciarapico, però volevo dire, in questo momento lui ha lasciato anche perché vedeva in pericolo le sue cose, il suo patrimonio, la sua azienda, questo si è detto, no?
Ci mancherebbe solo che questa democrazia attaccasse pure le aziende personali, sarebbe il massimo.
No, però qualcuno ha parlato di questa roba qui, qualcuno ha parlato del fatto che lui ha lasciato anche perché insomma il crollo in borsa, aveva timore per le sue aziende, eccetera, eccetera.
Non parliamo dei crolli in borsa perché se guardi i segni di oggi sembrava che dovessimo volare sulle ali del vento di questa presidenza del Consiglio.
Di questo Monti. Però su Monti l'ho vista piuttosto soft lei, rappresentante della tecnocrazia, insomma non è proprio un uomo del suo mondo, un uomo di quelli che lei adora, insomma di quelli che lei...
No, è un mondo che non mi appartiene né ci tengo ad essere.
E dunque una definizione lapidaria di Monti, quella la prima cosa che le viene in mente pensando a Monti, anche così dentro il cuore, cosa vede Monti e vede cosa?
Un uomo degno, ma preferirei che lo stesse a quel posto.
Un uomo degno che è meglio che non sia là. Va bene, senatore.
Va bene.
A presto.
Grazie a voi.
Grazie. Stia bene.
Beh, scusi un attimo, senatore. C'è ancora? Scusi, però io ero ancora curioso di una cosa che qualche ascoltatore me l'ha fatto notare. Ma lei veramente ancora per la dichiarazione dei redditi nulla tenente?
Ma io dichiaro i redditi forse pure troppo perché pago tante tasse.
No, ma per la storia lì della residenza, lei è residente in un posto che poi dove non si capisce.
Risiedo dove ho sempre risieduto e dove ho la mia attività di lavoro. Io nasco in Ciociaria come imprenditore, a Villa Santa Lucia Cassino, ho fatto sempre l'imprenditore, ho dato lavoro a 6-700.
Ma nella sua ultima dichiarazione dei redditi quanto c'è scritto, scusi?
Senta, non me lo ricordo, c'è un commercialista che si occupa di questo.
Che si occupa di
sono
tutto.
Poco portato per queste cose.
Per queste cose qui di soldi, di denaro. Soldi, beh, non sembrerebbe, denaro. Non sembrerebbe.
Però ha costruito un piccolo impero, c'era piccolo. Dice, non sono portato.
Vabbè, vabbè, poi non ci vogliamo occupare di tutte le storie che riguardano le
che mangia stasera?
Che mangia stasera, c'era piccolo? Di solito la sera che mangia?
Un hot dog.
Un hot dog?
Americano, lo
la roba
dog.
Americana, c'era piccolo?
Certo, perché... Se noi avessimo scoperto l'hot dog prima, probabilmente avremmo vinto la guerra.
Quindi dica con me, viva l'America!
Si no, mai.
Ma come mai?
Cioè... Viva l'America!
Il 4 giugno del 44, quando no. Gli americani entrarono a Roma,
sì.
Stavo con mia zia a Piazza Venezia.
Sì.
Ecco, un carrellato americano, lanciavano le cingamme, lanciavano i pezzi di cioccolata.
Sì. Sì.
E a me tutti li raccoglivano, io gli diedi un calcio per terra.
Eh beh, è lì, è da lì il ciarrapico,
epocale,
è da lì il ciarrapico, insomma, no, è la, eh? Le origini di Giuseppe Ciarrapico. Bene, grazie, grazie.
Grazie a voi, buonasera.
Siamo qui solo per dare la linea al traffico, anzi per sentire, caro Parenzo,
sì.
Dopo questo esploit del senatore Giuseppe Ciarrapico.
Sembrava di stare su History Channel.
Beh no, che History Channel, cioè, è ancora senatore, ti voglio segnalare.
E cioè, che devi fare? Al peggio non c'è mai fine, comunque va bene, è una persona anche simpatica.
Nino dalla provincia di Varese, prima del traffico, dai.
Simpatica.
Sì, buonasera.
Nino, simpatico è una parola grossa, comunque.
No, ecco, non andrei in vacanza con Ciarrapico. Però.
Nino, dica.
Pronto, buonasera. Sì, volevo fare un intervento riguardo quello che ha detto a Mussolini.
Sì.
Lei si dimostrava, diciamo, indignata perché Monti ha detto che se il Parlamento manderà a casa un governo che farà bene, potrebbe far bene, se ne dovranno assumere le responsabilità politiche. E allora ha messo un sé davanti, cioè lui non ha detto il governo farà bene e noi voi ci manderete a casa, quindi è colpa vostra, insomma... A Mussolini deve avere chiaro che un uomo che arriva lì e dice prende in mano un governo e deve iniziare appunto a governare un paese che è in difficoltà, non può arrivare lì e dire ok, prendo in mano tutto quanto, andrà tutto male, è difficile da andare tutto quanto male. No.
No,
un po' di buon senso.
Adesso non ci mettiamo a discutere sulle frasi della Mussolini, però meno male che c'è qualcuno per le più svariate ragioni che esce un po' dalla melassa di questi giorni e dice io non lo voto perché non mi va di votare insieme al PD, non mi va di votare insieme la fiducia, non un provvedimento si può sempre votare naturalmente, non mi va di un governo che non sia votato dalla gente, io lo trovo una posizione normale, ripeto, non è che adesso chiunque dice o chiunque dica bisogna andare a votare debba essere considerato un reietto, una sorta di scarto della società, perché invece l'unico verbo possibile è quello del non voto e quello del governo tecnico, altrimenti affondiamo. Può darsi anche che sia così, ma non, ripeto, non è che chi sostiene che bisogna magari in tempi brevissimi andare a votare sia un criminale, perché questo passa adesso. Se uno si azzarda a dire, beh, forse però ci sarebbe il popolo, figuriamoci, quello, il popolo non dà governi certi, il popolo crea instabilità con il suo voto, perché c'è la legge elettorale che non funziona, perché
quello è quella. Quello che
tanto prima o poi, prima o poi, certo, ma no, ma io non sto facendo un discorso berlusconiano, prima o poi, davanti al popolo sovrano, bisognerà tornare. No, cioè, bisognerà tornare e in questo anno e mezzo vedrete che tutti quanti faranno i propri giochi, non i giochi nell'interesse assoluto, nell'interesse generale, che poi non so quale possa essere identificato l'interesse generale, ma comunque faranno ognuno, sulla legge elettorale in particolare, ognuno farà i propri giochi, i propri interessi.
La legge elettorale è normale, sul vincolo di bilancio, sulle pensioni, sulle liberalizzazioni.
Ma sulle pensioni, sulle pensioni la penso come te, caro Davide.
Comunque guarda, c'ho davanti a me alla sette, sì. Una foto agghiacciante.
Di chi?
Invito tutti i radioascoltatori della Zanzara ad andare subito sul sito del Corriere della Sera.it.
Sì, sì.
Scilipoti alla camera con lutto al braccio. C'è Scilipoti.
Eh sì, te l'ho detto all'inizio, no? Te l'ho detto
no, all'inizio. No, ma la foto è agghiacciante. Scilipoti in mezzo e poi ci sono quattro signori con occhiali da sole che lo circondano. Sembra di stare in un film di Sergio Leone.
Eccoci, 20:20, 800 24 00 24. Vogliamo sentire i titoli della 7? Sentiamo i titoli della 7 se ce l'abbiamo. Va. Titoli della 7, dunque prendetevi un attimo un tè caldo, eh.
P Fiducia record per il governo Monti a Montecitorio, ottiene 556 voti a favore, 61 contrari. Il professore elogia i predecessori, avverte il Parlamento dei suoi doveri e usa anche l'ironia. Poteri forti? Quelli veri negli USA mi temevano. Ora è pienamente in carica, annuncia le prime misure su ICI, pensione, lavoro, già lunedì. Il governo del professore fa il miracolo, mette d'accordo quasi tutti, da Di Pietro, il nostro voto però non è in bianco, avverte a Casini che parla di pacificare il paese, a Bersani che dice Monti non sia timido coi patrimoni, ad Alfano che avverte no alla patrimoniale, unico contrario è Bossi che vede nero, la gente è incazzata, alla fine lo caccerà via. A sorpresa Berlusconi non prende la parola e non assiste al discorso di Monti, ma arriva in aula per la fiducia, dice siamo partiti bene, e nega di aver detto che avrebbe staccato la spina a Monti e gli va a stringere la mano, ma Giuliano Ferrara, curioso, sferza il PDL, gli hanno messo il bavaglio e parla di fine ingloriosa del partito berlusconiano. I Letta, protagonisti di due momenti della giornata, lo zio Gianni, che è stato sottosegretario alla presidenza fino all'altro ieri, l'aula tributa un lungo applauso bipartisan e i fotografi pizzicano in aula un biglietto scritto dal nipote, Enrico, vicesegretario del PD, che Monti stringe in mano. Caro Mario, quando vuoi dimmi se posso esserti utile dall'esterno, me lo chiede Bersani. Effetto Monti, effetto tecnici, sta di fatto che sui mercati dopo la fiducia la borsa di Milano sale e chiude con un lieve segno positivo, lo spread scende a quota 467 anche grazie agli acquisti di BTP da parte della Banca Centrale Europea, ora però è la Spagna soprattutto e anche la Francia sotto il minimo della speculazione, Draghi avverte l'economia peggiorerà ancora. E si torna a parlare anche del caso Escort Tarantini La Vitola, è uno dei due protagonisti che ha una clamorosa iniziativa giudiziaria. Tarantini è accusato di estorsione all'ex premier, cita in giudizio il faccendiere, il suo amico Walter La Vitola. Lo accusa di aver favorito se stesso e averlo diffamato nelle interviste televisive, una delle quali è quella che vi abbiamo trasmesso noi.
Eccoci qui 2023 La Zanzara 800240024. Ti leggo questo titolo che riassume la giornata politica come facciamo spesso qui alla Zanzara, caro Parenzo. Poi tanto indovinerai di chi è questo titolo. Il banana incazzato con Letta e Alfano per la composizione del sudario Monti. L'unico esponente polista, il ministro degli esteri Gianni Terzi di Sant'Agata, è un uomo di fini. Catricalà è un uomo esclusivamente di Gianni Letta. Solo da maggio 2012 in avanti il cavalier Pompetta potrà far saltare il governissimo Monti Passera Napoletano. Napoletano direttore del Sole 24 Ore. Prima sarebbe troppo rischioso per via delle 5 maxi aste di titoli BTP, quasi 280 miliardi di euro in scadenza. Se Sparta piange, Atene non ride. Al PD di Bersani D'Alema sono più incazzati del banana, ma non lo possono far vedere. Se Monti va male rischiano di terremotare la loro base elettorale, se Monti va bene salta il partito e Passera diventa subito il candidato del centro-sinistra alle politiche il giugno 2012, dove si prevede un testa a testa molto incerto tra Airwan Passera, eccetera, eccetera. Poi mi è saltata la pagina in realtà, Airwan Passera è candidato del centro-destra. Sarà Alfano? Forse sì, ma non è mica detto. Chi è che ha fatto questo titolo?
Ovviamente il mitico D'Agostia che racconta quello che altri non scrivono.
Roberto D'Agostino, eccoci qui, ciao!
Ciao, grazie per questa lunga citazione.
Beh, no, il titolo, ogni tanto facciamo il titolo che riassume la giornata.
La giornata, il presente e il futuro soprattutto.
Senti Roberto, ma mi dicono che in questo periodo, come dire, la caduta di Berlusconi ha fatto esplodere i click, o sbaglio?
Ma è una cosa, sì, ma infatti secondo me molti erano proprio, come dire, stanchi di mangiare la stessa minestra tutti i giorni, anch'io per la verità. E quindi, sai, qui ogni mese spuntava una sgallettata che diceva io ho avuto una notte di bunga bunga col Padonza. È sempre lo stesso copione. Alla fine eravamo tutti quanti annoiati, stanchi, capito? Io speravo che diventasse gay Berlusconi, almeno per cambiare un po' il
Senti,
copione.
Roberto, ma fatto il Cavalier Pompet, alcuni sono il copyright di alcuni è Travaglio, se non sbaglio, oppure è Travaglio che copia
no, Pompetta, il banana ovviamente che
banana
in realtà Pompetta è il mio perché io pubblicai poi tutta la storia,
sì, della cosa idraulica, no, della cosa,
sì, che è quella che poi ha permesso a Berlusconi, malgrado il cancro,
sì, alla prostata,
di riuscire di fare quelle protezze che ben conosciamo, no?
Sì, Cavalier Pompetta dunque tua, poi che c'è altro? Senti, ma secondo...
non andiamo nei soprannomi perché è una... non ho fatti talmente tanti.
Senti, ma sarà complicato adesso con i nuovi ministri, però, è un casino, bisogna...
No, è facilissimo.
Come è facilissimo?
Su Dario Monti, là,
Monti è facile, su Monti è facile.
Su Dario Monti, Pastera lasciamo perdere.
Vabbè, Pastera, Profumo pure, insomma, Profumo pure. Sì, effettivamente no, questi tre è
ma
facile.
Non è Profumo quello che ci piace a noi, è un profumo, meno caratterizzato, direi.
Senti,
è un profumo un po' svanito.
Senti, ma non c'è il rischio qualcuno mi ha detto che ha incontrato Pizzi oggi alla Camera, no? Cazzullo forse, sì, e ha detto, ma Pizzi, ma che te fotografi, eccetera. Beh, ma è una fatica, non c'è il rischio,
cioè,
un po'?
Non vale una foto di Monti, ad esempio, no?
Beh, insomma, vale...
Quanto va?
Cioè, non è più complicato anche il tuo lavoro adesso, o no?
No, ragazzi, invece adesso si parte perché il gioco diventa veramente eccitante, in quanto abbiamo il desiderio di tirare fuori le notizie. Ad esempio io questa mattina ho iniziato la giornata con uno scoop molto divertente, che è quello che riguarda appunto il passerotto, no?
Ah, sì, come no, certo.
Questo è stato protagonista di una bella storia, no? Credo che stamattina il fatto che lui sia riuscito ad avere una sorta di visione, no? Da veggente, direi, da mago,
sì,
di capire che lui, il suo destino si chiamava Cuvolone,
sì,
e a cavallo tra maggio e giugno presi in affitto una villa, una grande casa di quelle nel parco, in un parco aristocratico di proprietà dei Pallavicino,
sì,
Pallavicini,
sì,
di Piazza della Vittoria Pallavicini, questa villa di 300 metri quadri a Porta Latina. Bene, questa villa è stata affittata a Passera dal padrone che si chiama Cigeri Diaz della Vittoria.
Sì,
perfetto,
sì.
Dopo un mese Banca Intesa, guarda il caso, guarda il destino, entra nella società di Cigeri Diaz della Vittoria, cioè appunto il padrone di casa di Passera, versando 20 milioni di euro.
Sì, sì. Tu dici...
poi basta.
No, ma tu dici adesso bisogna tirar fuori le notizie vere, non più la politica, spettacolo, Scilipoti, eccetera. Finito Scilipoti bisogna tirar fuori le palle.
Ma non è tanto quello. Intanto, secondo me, l'Italia... Io, da Cospia, in fondo, ha tirato fuori qualche notizia, basta. Non è che ha fatto chissà che cosa. È che sono gli altri che non praticano più giornalismo, perché un Corriere della Sera potrebbe far mille da Cospia, non parliamo la stampa, eccetera. Ora il problema qual è? È che loro hanno preferito mettere l'opinionismo, ovviamente, perché hanno dei giornali ormai di proprietà dei padroni, quindi cosa possono scrivere? Non c'è più un giornale che è fuori, a 17 e soci,
sì,
l'azionariato,
sì,
del patto di sindacato
che è stato uno dei grandi sostenitori del governo Monti, cioè dei grandi...
Passera, certo. Da dove sta?
Sono in parte azionisti del Corriere,
cioè. Del Corriere,
è uno dei principali azionisti del Corriere, quindi c'è tutto quel capitalismo di relazione, di rapporti con gli altri, che è divertente raccontare. Io spesso dico una banalità, però cioè, Dago Spia in fondo ha solo un compito, quello di trasformare la tragedia in commedia, nel senso che la commedia è ciò che è nel nostro sangue, e
sì,
quindi è molto più semplice.
Ma non è finita questa commedia, secondo te?
La commedia è...
continua ormai.
No, la commedia nel senso che non abbiamo Shakespeare, ma nella nostra storia abbiamo Goldoni,
sì,
cioè questa è la differenza poi in fondo. Che noi abbiamo Arlecchino e loro hanno Amleto, quindi
sì, però
fondamentale...
un momento,
io il problema è linguistico, è quello di riuscire in qualche modo a dare al lettore, al navigante,
sì,
eccetera, che cosa? Spiegare in parole, come tu hai letto prima, bene, è spiegare in parole semplici
quello che avviene
succedendo
nelle stanze del potere. Dobbiamo
ovviamente, ovviamente una cosa va detta, che io non sono un depositario della verità.
No, vabbè,
io
certo.
Io faccio un punto di vista che può essere domani ovviamente smentito dai fatti.
Certo, abbiamo la borsa, torniamo subito, borsa. Siamo qui, 20:36 con David Parenzo in collegamento da Roma, adesso dal telefonino.
No.
Che c'è? Dove sei? Che
in collegamento dal bagno della 7.
Dal bagno della 7, vabbè, adesso pure questa notizia c'è,
cioè,
dal bagno della 7.
Non perché lo sciacquone non
allora,
funziona.
Allora, non so perché non funziona lo sciacquone, non vuoi vabbè, non irritare D'Agostino, magari sta
io
mangiando.
Me ne vado velocemente così.
Roberto D'Agostino, mitico D'Agospia, allora, che fra poco ci aiuterà a decrittare i nuovi potenti. Quelli che insomma a decrittare chi comanda oggi dopo per esempio c'è questa notizia interessante che Gianni Letta era in procinto di essere nominato senatore a vita, perché alla fine Roberto non è stato nominato?
Beh, perché come ho scritto c'era il problema dell'ultimo scandalo, che era quello che riguarda la Menarini farmaceutici.
Cioè, ma doveva essere nominato insieme a Monti praticamente contestualmente in questi giorni?
No. Allora, Monti è stato fatto in 5 minuti, caso unico della storia parlamentare, per via che Monti per iniziare voleva delle garanzie,
sì,
giustamente, perché cioè, non è che vado
contro
chissà quale stupidaggine. E allora toccava anche fare un senatore a vita che è appunto Letta.
Sì.
Letta già... meno male è stato, come dire, in qualche modo è uscito fuori da tanti, dal fatto che so di Bertolaso, e anche Bisignani, no, col patteggiamento ha messo una pietra su un processo che poteva tirare fuori molte intercettazioni, e quindi è rimasto, poi è scoppiato il caso Menarini, questo enorme
le scene dall'Angiolino,
evasione fiscale, e in cui un'evasione fiscale che è stata, come ho scritto, poi che è stata cullata poi nel salotto della compianta Maria Angiolillo.
Sì.
Quindi praticamente tutti i nodi prima o poi arrivano al pettine.
Non c'è dubbio. Arriva al pettine anche uno dei nodi fondamentali di questa legislatura, per noi che ci occupiamo di cose politiche anche non particolarmente alte. Per esempio, te lo ricordi tu il deputato Roberto, e anche a Parenzo lo dico, più assenteista della Camera, quello che non veniva mai.
Col suo bel papiglion.
Eccolo qui, Antonio Gaglione è tra noi. Come sta?
Benissimo.
Gaglione, mitico.
Bentornato.
C'è anche D'Agostino con noi. C'è anche D'Agostino.
Oggi l'ho messo che praticamente è ricicciato.
Sì. Allora, Gaglione, che diceva D'Agostino?
Fammi sentire. No, D'Agostino ha detto delle cose veramente gravi.
Che ha detto?
Gianni Letta è una persona al di fuori di ogni sospetto.
Ma non ha detto niente, D'Agostino, ha raccontato perché è tramontata la candidatura.
No, la tramontata. Guardi, il solo fatto di fare dei sospetti che non è stato nominato senatore a vita per affare Menarini.
Sì, ma
però, mi scusi, Gaglione, non è che vuole insegnare adesso a D'Agostino come fare.
No, io faccio alcune indiscrezioni, alcune supposizioni. Non sto facendo 10 comandamenti, non sono Mosè. Si dice, le voci che circolano, i boato sono.
Ma sono voci che bisogna subito smentire.
Subito.
Perché noi dobbiamo informare bene. Gianni Letta è una persona.
Tanto non c'è problema.
Gianni Letta è una persona che spegne le luci a Palazzo Chigi quando ha lavorato lì, tutti sono andati via.
Gianni Letta è una persona che va a lavorare rispetto a lei che invece non si è mai presentato.
No, guardi, io lavoro bene quando c'è da lavorare.
Ma scusi,
ma lo stipendio come arriva?
C'è da lavorare, io lavoro, però deve essere un lavoro proficuo.
Perché lei è stato
io ho visto
assenteista del Parlamento?
Un lavoro proficuo, signor D'Agostino, lei conosce i lavori parlamentari?
Perché lei non ti presenta lì alla Camera?
Ma chi è proprio oggi che ha visto la possibilità di fare una buona politica, sono ritornato. Quando c'è stato il modo di fare una buona politica, sono stato lì.
Risponda alla domanda, perché lei guardi, va a lavorare?
Signor D'Agostino, lei sa che cosa io ho fatto da sottosegretario?
Vabbè, quello che è successo prima però, nel 2006.
Appunto, lei non deve parlare soltanto, lei deve vedere che cosa ha fatto una persona e che cosa non ha fatto.
Lei al più alto è
tutto un bla bla.
No, però
guardare,
mi scusi, no, Gaglione.
Deve guardare al lavoro che uno fa. Va bene, anche da lavoro fa politico,
lei.
Anche da politico sto dicendo. Lei non è ben informato sul lavoro positivo delle persone.
No, però mi scusi,
io. Allora lei non c'è andato mai.
Ma lei perché non va?
Non vi parlate addosso, Gaglione, vi prego,
Signor D'Agostino, io le dico, lei sa che cosa io ho fatto da senatore e da sottosegretario
della
salute?
Non me ne frega niente,
come che non ne posso niente?
Però scusi, Gaglione, scusi un attimo, se la interrompo un attimo.
Mi scusi, no, io non voglio che lei dica, non me ne fotte niente delle cose positive.
No, ma sta dicendo un'altra cosa. Scusi, D'Agostino.
Lui ha detto non me ne fotte niente.
No, ma D'Agostino voleva dire che della sua attività
precedente. Allora dico io quello che voglio dire.
No, un attimo solo, Gaglione, un attimo solo.
Io dico quello che voglio dire io.
Certo, ma è questo e nessuno le.
Non si può dire soltanto quello che volete dire voi.
Ma no, ma io non stiamo dicendo.
Assolutamente no. Allora io dico quello che voglio dire io.
Mi dica, sì, mi dica.
Lei deve guardare tutto di una persona e anche di un politico.
Sì.
Non soltanto. E se io non vado perché ritengo in alcuni momenti. Sto dicendo, perché lei deve vedere la mia vicenda politica tutta. Non può dire subito il deputato più assenteista. Allora dico io, lei ha guardato che cosa ha fatto prima di essere
certo,
deputato più assenteista?
Certo, ha fatto il sottosegretario, ha fatto il senatore.
Ha fatto il sottosegretario.
Ha fatto un sacco di attività, ma non c'è dubbio. Ma nessuno sta dicendo che la sua vita politica è una vita criminale. D'Agostino, prima le chiedevo una cosa molto semplice. Perché in questa legislatura lei ha il massimo delle assenze oltre il 90%?
Ho ritenuto che a un certo punto l'attività legislativa del Parlamento. Allora io mo,
perché ha ritenuto,
so
scusi?
Ho ritenuto che a un certo punto l'attività legislativa del Parlamento si fosse un po' impantanata.
Ma mi scusi, questa però è curiosa.
Fantastica. Lei sa, allora le faccio
anche
una domanda.
Lei
sa quante iniziative, quante leggi di iniziativa parlamentare sono state approvate quest'anno? Lei lo sa.
No, mi scusi, le poteva proporre lei. Ma le poteva proporre lei.
Che proporre? Dobbiamo fare veramente del ridicolo. Lei lo sa che se propone. Io posso fare 50 progetti di legge.
Sì.
E li ho fatti anche quando. Ma se non si vengono neanche calendarizzati.
Io sono d'accordo con.
Gaglione,
io potrei anche essere d'accordo con lei, ma perché non si è dimesso lei allora?
Non dobbiamo fare populismo anche nell'informazione.
Ma io non sto facendo nessun populismo.
Nel concreto.
D'accordo, però Gaglione, io la posso anche seguire.
Allora, se mi risponde, così lo dica a tutti i radioascoltatori, quanti disegni di legge...
Sì. Però, scusi, Gaglione, nessuno, d'accordo, nessuno.
No, lei deve rispondere e deve dire ai radioascoltatori che cosa ha fatto... Il Parlamento, l'iniziativa parlamentare.
Poco, pochissimo, quasi nulla. Poco, pochissimo.
Allora dica questo.
No, ma io lo dico, però lei mi risponda. Se lei pensa che
i parlamentari sono impostati bene, secondo lei.
No, malissimo, malissimo. Però detto questo, scusi, Gaglione, però.
Sono proficui o no?
No, però.
Ho capito. Verde e rosso a seconda.
Gaglione, ma perché non si è dimesso se pensa che il Parlamento è inutile? Perché non si è dimesso?
No, ma guardi, lei deve informare i radioascoltatori. Lei deve dire come votano verde da una parte e rosso dall'altra. Allora io spiego perché sono tornato.
No,
oggi.
Ma io le sto dicendo
allora
questo.
No, lei mi sta intervistando. Io dico perché sono tornato.
Ecco,
oggi.
Perché è tornato oggi?
Qual è il motivo? Allora, perché ho visto finalmente la possibilità di discutere nel concreto, nel momento in cui è finita la tifoseria politica.
Beh, però
penso
così. Però, scusi.
Penso e spero. No.
Penso
io
e spero.
Parlo. Penso e spero che finalmente,
andiamo?
Essendo stati superati gli schieramenti di tifoserie di destra e di sinistra, da una parte e dall'altra, non si voti più e non si discuta più secondo indicazioni di verde e rosso dati dai segretari d'aula.
D'accordo? Cioè lei sta dicendo, siccome...
Finalmente ho visto la possibilità che da una parte e dall'altra sostenere un governo che è veramente fondamentale in questo momento,
sì, veramente. Però scusi, Gaglione, io ho capito.
Non ci sono scuse,
allora lei, Lorelle, io voglio sapere di che cosa deve parlare oggi, del governo,
no,
della
città, però,
o del mio assenteismo?
No, ma Gaglione, scusi, ma
soltanto questo.
No, però Gaglione, però
qual è
adesso
l'argomento dell'intervista?
No, Gaglione, mi scusi un attimo, lei ha detto.
Mi scusi, qual è l'argomento dell'intervista?
Ma scusi, ma io, ma perché si arrabbia? Ma perché si arrabbia?
Qual è il fatto del, non mi arrabbio, io voglio sapere soltanto.
Ma scusi,
qual è l'argomento dell'intervista?
Siamo noi che paghiamo
il suo
stipendio.
No, allora la domanda è questa, la domanda è questa.
Secondo lei oggi l'Italia, gli italiani si devono occupare di che cosa? Di fatti concreti.
Va bene, d'accordo.
Fare populismo infogiornalistico.
Ma non faccio nessun populismo, io le voglio dire una cosa. Gaglione, scusi un attimo.
Ma
io...
no,
lei è tornato perché dice che adesso il Parlamento può lavorare meglio, va bene?
Si deve lavorare nel
concreto, però mi deve dire una cosa, mi deve rispondere a questa domanda. Lei è stato pagato per essere presente in Parlamento, non per starsene a casa e per lavorare.
Ma lei, guardi, questo veramente, io le sto dicendo che della mia attività politica che risponde
no di questa legislatura, di questa legislatura
e delle altre, di tutta la mia attività politica che rispondo a tutti, lei deve sapere che io dalla politica non ho preso ma ho dato.
Se lei, ma come non ha preso ma ha dato in questa legislatura, in questa legislatura, in questa
buon giornalismo, lei si informa,
no, ma però
mia
mi scusi
politica, perché lei fa del cattivo giornalismo se si informa dell'ultimo
no
giorno.
Ma io sto dicendo,
lei deve rispondere, lei prima mi ha risposto che non era proficuo il lavoro parlamentare,
sì, può darsi, ma uno ci sta lo stesso al Parlamento, però però al Parlamento ci va lo stesso anche se il lavoro
guardi,
non è proficuo,
non
perché lo stipendio lo prende lei,
ma lei sì, sono d'accordo che prendo lo stipendio come l'ho preso anche
e allora se prende lo stipendio vai e contesta,
allora,
e contesta
deve fare veramente della buona informazione finalmente.
Scusi Gaglione,
lei deve informare non del singolo, il fatto importante di oggi glielo dico,
ma lo sappiamo qual è il fatto importante, non è che ce lo
non
racconta lei,
non è questo il fatto importante.
E qual è il fatto
oggi
importante?
Lei,
scusi, me lo dica lei.
Deve finire di fare populismo giornalistico.
Ma io non faccio nessun populismo.
Perché soltanto questo lei sta facendo in questo momento.
No, ma Gaglione, ma è lei che mi spinge. È lei che mi spinge.
Di una maggioranza schiacciante.
Vabbè.
Di una maggioranza schiacciante.
Ma quale maggioranza, che lei è stato eletto col PD e dove è passato con, più o meno al gruppo misto, non è più venuto in Parlamento?
Sì, lei
Gaglione
ha detto una volta che io ho cambiato tante tessere politiche quando
no, non ho detto
vero.
Questo, non l'ho detto,
lei
non l'ho mai detto. Non l'ho mai
detto. Anche registrato.
Non l'ho mai detto,
e lei era cattivamente informato, come veramente un pessimo
guardi,
giornalista.
Io posso
lei
anche avere sbagliato sul fatto che, che lei ha cambiato
testa. Legislatura, l'unica persona a non cambiare, a essere coerente, veramente.
Ah, coerente con il 93% di assenze.
Da una parte, no, sono stato anche coerente perché non ho mai.
Lei è stato coerente con il 93% di assenze.
No,
lei è stato
guardi,
coerente.
Lei, nella mia coerenza di voto, sto dicendo.
Ma quale voto che non c'è mai stato?
No, guardi, lei, signor Cruciani, vada a vedere se io ho mai votato la fiducia, contrariamente.
Ma lei non c'è mai stato, Gaglione.
Politico dove sono stato eletto. Ma va bene, lei veramente deve informare.
No,
bene,
ma io non ho
persone
detto che lei ha votato a favore del governo Berlusconi. Ma non ho detto questo, non l'ho mai detto.
Detto.
Ma perché la sta mettendo su questo?
Anche registrato.
Vabbè. D'Agostino,
D'Agostino, veramente nel mettere dei sospetti di una persona nobile della politica italiana ha sbagliato.
Cosa sbagliata?
Lei deve solo utilizzare indietro i soldi che ha preso dal nostro portafoglio.
Guardi,
okay?
Lei vada a informarsi bene qualcosa ha fatto dal punto di vista
lei
politico.
Lavorare,
ho stampato
meglio,
giornale, io ho stampato il giornale di 50.000 copie al mese che distribuivo gratis.
Sì, bravo, bravo.
Ma che c'entra
bravo
questo?
Che, bravo che.
Ma cosa c'entra
che
questo, Gaglione?
Le c'entra perché deve considerare l'attività politica di una persona, non soltanto dalla presenza o l'assenza quando questa.
Ma attività politica
o,
dove? Scusi, lei andava ad operare in ospedale, lei lavorava nel suo studio e lavorava
nel. Dico io, lei deve informare bene e vada a vedere bene che cosa io ho fatto politicamente.
Ma quando? Prima del 2008?
Lo ricordo, e anche dopo il 2000.
Va bene, abbiamo il traffico, però Gaglione non se ne vada, abbiamo il traffico, perché è un bel combattimento questo, mi piace, lei è abituato a combattere, lo sento, resti qui con noi un attimo, abbiamo il traffico, non chiuda il telefono perché mi fa un torto. telefono, naturalmente ha abbassato Gaglione. Fatemi squillare il telefono, a me non lo squillo, lo voglio sentire, ha messo giù naturalmente.
Voglio difenderlo Gaglione.
Ma che difendi, ma è indifendibile.
Voglio difendere uno che per la prima volta è andato a lavorare.
Adesso
il primo giorno di lavoro è stato.
Primo giorno di lavoro è stato.
Vabbè,
intanto saluto D'Agostino, lo ringrazio per questa battaglia con Gaglione all'ultimo sangue. Roberto, ciao, grazie.
Ciao, ciao, buona fortuna.
Ciao, ciao, un abbraccio.
Grazie, ciao fratello. Perché fratello?
Non si capisce, comunque, vabbè, ti scappa così. Dove andiamo? Gaglione, ha spento, che ha fatto? Ha spento. Vabbè, ma nei prossimi giorni lo rincorro io, mica finisce così,
No, ti ho sentito molto però hai ragione, però oggi è il tuo primo giorno di lavoro, un giorno ho lavorato.
Ma infatti non volevo arrivare alla polemica, poi, voglio dire, ci sta tutta, abbiamo già chiuso. Abbiamo chiuso.
No, perché parte questa musica? Sai che mi mette angoscia questa musica?
Sì, è angosciante, è vero, si mette angoscia, ti
metti,
fa venire...
Allora, rendila ancora più che c'è, metti quella di Suspiria, di Dario Argento, così capisci che è finito.
Sì, adesso facciamo una musica, adesso, bravo, mi hai dato un'idea, mettiamo le musichette apposta per chiudere le trasmissioni, diverse... Sì. Rispetto al resto della radio, mettiamo quelle della Zanzara, mettiamo quelle sì di qualche film di horror, profondo rosso, finisce
esatto.
Tutto.
No, perché mi dispiace quando finisce, è come una grande storia d'amore, quando finisce una trasmissione, è come quando finisce una storia d'amore.
Dobbiamo chiudere, giusto appunto.
Vabbè,
ci sentiamo lunedì.
Va bene.
Un abbraccio a tutti. La Zanzara 18:30 lunedì, sempre qui.
Ma che cazzo, ti manca il Cremaschi, smettila di dire cazzate.
La Zanzara, il titolo più di merda del mondo. Soltanto tu potevi inventarti un titolo del cazzo come quello. Soltanto tu.